anche il canto ci ha dato la possibilità di vedere il dentro e il fuori. Quello che rimane dentro la casa non si accorge di essere quello che è fuori. E di continuare a pensare che quello che era fuori in realtà è l'unico che è entrato. Però per poter entrare bisogna accorgersi e capire che siamo fuori, perché se uno non se ne rende conto, resta fuori. E avete in mente che nella parabola il padre a un certo punto esce lui a chiedergli di entrare, no? Avete in mente? E lui cosa fa? Dice di no. Bene. Ringraziamo Dio, almeno io lo ringrazio perché vuol dire che allora le riflessioni che sono uscite, insomma, sono state un po' ispirate da lui e non sono cose mie, perché quelle non salverebbero nessuno, neanche me. Bene, allora. Facciamo anche questo passo e vediamo di inserirlo nel quadro della giornata di oggi, dove ci eravamo detti come mai facciamo così fatica ad entrare, a rimanere nel Signore Gesù. E avevamo detto che oggi era importante e non soltanto per oggi, ma potrebbe essere questo l'oggi che può segnare un nuovo inizio nella misura in cui io arrivo a vedere, a conoscere, a sentire e finalmente a comprendere dove sono ancora fuori per convertirmi. Perché la conversione, che è la risposta alla chiamata, è quella che ti permette di entrare e di comprendere il mistero della tua vita nella vita di Gesù. Perché il mistero e la scoperta della mia vita io la faccio entrando nella vita di Gesù. Io nella vita di Gesù trovo la mia. E allora oggi pomeriggio facciamo il punto di dove oggi, dove li troviamo i 12, dove sono finiti. Li avevamo trovati sul monte, nella chiamata, usciti dalla folla. E allora ascoltiamo questo testo di Marco 10, 32-45. Questo episodio lo conosciamo bene, è un episodio emblematico che certamente avrà stupito anche un po' Gesù. Veniamo al testo, cominciando dal suo contesto. 10, 32, 34. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti e allora, presi di nuovo in disparte i 12, si mise a dire loro quello che stava per accadergli Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo 3 giorni risorgerà. Quindi siamo in questo viaggio verso Gerusalemme, i 12 sono con Gesù ormai da tempo. Da Marco 3:13 siamo a Marco 10:32, non da 2 giorni sono con Gesù. Gesù cosa fa? Gesù apre il suo cuore ai 12 e si confida con loro che sono con lui. E che cosa confida Gesù? Gesù confida quello che la sua chiamata di figlio di Dio, di Messia, gli sta chiedendo e dicendo. Quindi Gesù che cosa sta vivendo in quel momento lì? Sta vivendo la sua risposta alla chiamata. E vedete che anche per Gesù la chiamata non è stato un avvenimento che c'è stato nella vita e poi poi ha cominciato a viverla. No, questa chiamata è qualcosa con la quale Gesù è costantemente in dialogo e in ascolto, perché questa chiamata si esplicita, questa chiamata continuamente interpella, e Gesù vuole condividere con i 12 questo momento della sua chiamata pasquale. Potremmo dire Gesù vuole farli entrare nel mistero della sua chiamata pasquale, del suo essere Messia crocifisso. Versetti 35-41. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni. Ecco perché il giorno della festa di San Giacomo non ho commentato il Vangelo. Quindi vedete che proprio il punto di partenza è stata proprio anche la liturgia di questi giorni. I figli di Zebedeo dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ci fermiamo al versetto 41. I 2 figli di Zebedeo si rivolgono a Gesù con una domanda, che è una richiesta. Provate a ricordarla. La versione di Marco non c'è la mamma, è fatta indiretta da loro. che cosa risuona immediatamente in questa domanda? Che Gesù e i discepoli sono su una frequenza opposta. L'indignazione degli altri 10, versetto 41, non fa altro che confermare che questa distanza esagerata tra Gesù e i dodici, non riguarda solo i due, ma li riguarda proprio tutti, perché gli altri 10 non volevano essere da meno. E il versetto 42, vediamo se vi dice qualcosa. Allora Gesù li chiamò a sé, proskailomai, eccolo qui ancora, e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti, eccetera. Gesù ha capito e Gesù allora rinnova la chiamata. Questo è il testo, adesso proviamo ad ascoltarlo. Cos'è che dice questo testo a noi nel cammino di questi giorni? Dove sono i dodici? Potreste rispondere ormai voi. Voi cosa dite? Sono fuori e dove sono?
Stanno andando giù.
Potremmo dire anche che sono finiti nella palude. Abbiamo visto il testo mostrarci come i dodici sono con Gesù, ma il loro cuore no. C'è una chiara lontananza tra ciò che c'è nel cuore di Gesù e ciò che c'è nel cuore dei dodici. E dov'è che si evince? È una lontananza che addirittura è all'estremo opposto. Da che cosa? Se voi ci riflettete, Gesù fa una confidenza. Loro, a loro modo, ne fanno un'altra. Gesù la fa a loro, loro la fanno a Gesù. Proviamo a riascoltarle. Gesù cos'è che confida? Confida ciò che Gesù vive nel suo animo, nel suo cuore, ciò che sente, Suor Valeria, ciò che sente Gesù mentre sta cercando di rispondere alla chiamata pasquale. E la chiamata pasquale qual è? Che il Padre lo chiama a... E lui si troverà, Gesù nel Getsemane, a scegliere tra il Padre e quindi stare, vivere una comunione col Padre crocifisso, e invece, mentre Gesù confida questo, proviamo a sentire la confidenza dei due che si avvicinano e che mi pare di vedere che vanno vicini e lo prendono un po' da parte e gli dicono: guarda, noi due avremmo una cosa da chiederti, intanto che non ci sentono gli altri. E gli altri avranno guardato e dico: cosa fanno quei due là? Avete in mente la confidenza dei due? Perché è importante come la esprimono. La domanda è: maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. È uguale. Chi è che chiama? I discepoli chiamano Gesù a loro. Chi è che chiama? Io. E quale chiamata stanno ascoltando? La loro. E Gesù risponde: che cosa volete che io faccia per voi? E loro cosa chiedono? Il posto, il posto. E guardate che nella Chiesa, dopo 2000 rotti anni, ahimè, non abbiamo fatto tanti passi in avanti. Ma non solo i cardinali, perché è sempre facile vederlo negli altri, no? Ma anche noi, che vorremmo anche noi più considerazione, più posto, più visibilità, più riconoscimento, più. È una lontananza che Gesù percepisce, forse non lo stupisce, come dire, perché forse con tutte le volte che gli ha detto ma non capite, quindi da un lato Gesù un po' se l'aspetta, ma credo che Gesù in questo momento rimane, come direbbero oggi i giovani, basito, no? Rimane di sasso, perché non pensava fino a questo punto. E qual è il punto? Che questa lontananza Gesù percepisce che è ormai diventata una estraneità. Gesù e i discepoli stanno vivendo due chiamate diverse, quasi opposte, ed erano quelli che hanno seguito Gesù. Adesso mi raccomando, abbiamo capito, mai più vacanze al lago. Sor Valeria, chiudete la casa sul lago perché è pericolosa. Cos'è successo? Questa parola ci dice che i dodici, in Marco 3,13, erano andati da Gesù per rimanere con lui e in lui e hanno iniziato ad ascoltare questa chiamata. Sicuramente hanno iniziato, che li ha fatti discepoli. Ma con il passare dei giorni, dei mesi e anche degli anni, perché nel frattempo, nello spazio di questi capitoli, ci sono dentro più o meno un paio d'anni, due e mezzo, non so, 28, 29 mesi, 30, non so quanti saranno stati, però non è questione di giorni, vuol dire anche per noi anni. Lentamente e impercettibilmente, e quindi anche inconsapevolmente, senza rendersene conto loro, perché è chiaro che se si fossero resi conto, secondo voi avrebbero fatto questa richiesta? È successo qualcosa da Marco 3,13, dove avevano veramente iniziato a stare con Gesù. E poi sono scivolati giù. Ma la cosa più grave è che in questo episodio loro non percepiscono lo stato delle cose. Forse guardando un po' il volto di Gesù, qualcuno di loro ha detto: abbiamo detto qualcosa di strano, come capita a noi, no? Ma la cosa invece è che Gesù adesso si sente lui estraniato da loro. Il loro essere fuori è arrivato al punto da estraniare Gesù dalla loro vita e dal loro cammino di discepoli. Mi spiego? È chiara la cosa? Sono talmente scivolati fuori al punto che fanno sentire a Gesù che lui con loro ormai non c'entra più niente. Non cerchiamo quello che cerchi tu. Il problema è che loro non se ne rendono conto, ma Gesù davanti a questa richiesta dopo che io vi ho parlato di quello che sto e sta per accadermi, voi venite a chiedermi? Gesù ha la percezione di dire, ma io con loro non c'entro più niente. La mia vita è la mia storia, con la loro vita, con la loro storia. La risposta è scritta nel testo e precisamente nella richiesta dei due, che tu faccia per noi quello che ti chiediamo noi. Erano partiti con Gesù che li chiamava a sé e adesso siamo arrivati che sono loro che chiamano. Attenzione, perché questa è un po' fortina, tutt'al più prepariamo un digestivo. I dodici non stanno rispondendo alla chiamata di Gesù, ma ormai stanno rispondendo a un'altra chiamata, a quella del proprio io. I dodici hanno smesso di ascoltare la chiamata di Gesù, che ormai di giorno in giorno, impercettibilmente, è scomparsa, è svanita, e forse chissà da quanto tempo, e col passare dei mesi e degli anni, alla chiamata di Gesù se n'è sostituita un'altra, la mia. E se anche apparentemente seguono Gesù, in realtà stanno piegando Gesù a sé. Ecco perché Gesù, dopo un po' di sconcerto, cosa fa? Ripete la chiamata, perché i discepoli hanno perso la loro identità. Vedete che quando tu perdi la chiamata, il risultato qual è? Che ti perdi tu, che tu non ci sei più. Perché rimanere, quando parlavamo dicevamo che la chiamata è il nesso con ciò che io sono, cioè la chiamata, nella misura in cui io rimango collegato, in ascolto e quindi in dialogo con questa chiamata, io continuo, questa chiamata salva il mio discepolato. Nella misura in cui a questa chiamata di Gesù io non la sento, non l'ascolto, non mi riferisco lì, è perché io ne sto già ascoltando un'altra. E voi sapete bene che c'è sempre, abbiamo detto, quell'altro che normalmente ci separa da Dio, dagli altri, e ci fa perdere. Gesù la ripete, la chiamata, riutilizza il verbo di allora e la ripete perché ormai loro non la sentono più. E forse mentre Gesù gliela ripete, probabilmente quella chiamata lì non dice più niente. Avete in mente quando, perché li abbiamo vissuti tutti, no? Quei momenti nei quali per qualche ragione, un pochino, il nostro cuore non è focalizzato un po' su Gesù, ma è un po' sfocato, un po' di qui, un po' di là. Voi vi accorgete che quando andate all'incontro col Signore siete lì, ma se prendete in mano le letture percepite le estraneità, sono lì davanti al Santissimo, ma mi sembra di essere lì nel vuoto, davanti a niente, a nessuno, non mi dice niente, non sento niente, non... Avete in mente? È così. Gesù gliela ripete, ma loro ormai non ci sono più. Non sono più quelli di Marco 3,13. Non ci sono più. hanno purtroppo già troppo continuato a rispondere a un'altra chiamata che le ha estraniate da Gesù. Avete in mente il cuore da purificare? È il cuore che, pur seguendo Gesù, in realtà continua ad ascoltare solo il proprio io, il proprio ego. E guardate che la voce di quell'altro si infila dentro lì, si infila dentro lì. Cosa significa questo per noi? Significa questa cosa, e questo è uno dei punti, quando io vi dicevo ho visto, incontrando, ascoltando, accompagnando anche qualcuno laico, anche consacrato, mi sono reso conto proprio di questa cosa, e questa cosa, il cuore e la testa erano come un frullatore che cercava di dire: ma Signore, ma com'è che succede questa cosa? E poi dopo la parola è quella che racconta la vita, perché la vita di Gesù è la spiegazione, la risposta e la spiegazione della nostra vita. E la questione è questa: perché io ho detto che la chiamata del lago, cioè quella del seguire Gesù, è una chiamata generica, ma la chiamata del discepolo è quella del monte, cioè quella del dimorare in Gesù e del Gesù che dimora in me. Perché altrimenti c'è un rischio altissimo e fortissimo dove rendersene conto è non facile, da solo non ce la fai, non ce la fai. Ecco perché io vi suggerisco di avere un riferimento come guida, perché ti aiuti a discernere e ti faccia vedere sei fuori, e a permettere a questa persona, scusatemi l'espressione, se fosse necessario spiritualmente, di darti non una pacca che ti sveglia. Noi dobbiamo averlo uno che ci dice, a cui noi diamo il permesso di dirci sei fuori, come un balcone sul quale ci sta il dondolo, quattro sdraie e la piscina gonfiabile, per cui sei fuori tanto, perché quel balcone qui è da qui a là, non è che sei fuori come un terrazzino, sei fuori proprio come. Noi dobbiamo avere chi ce lo dice. E a cosa vuol dire? Vuol dire questo, che io dico è abbastanza, è molto più probabile che chi segue, chi vive la vita cristiana, gli accada di seguire Gesù continuando a rispondere alla sua chiamata. È la cosa più probabile e più facile, che uno segua Gesù ma continuando a rispondere alla sua chiamata, cercando di far che cosa però? Di mettere insieme un po' il Vangelo e la mia vita, quello che dice Gesù e quello che faccio io, di cercare un pochino di aggiustare. Mi spiego cosa intendo dire? No?
Sì, certo, perché sì, compromessi.
No, è ancora di più, Sor Valeria. Non è questione di compromessi. Perché, faccio un esempio del bambino, se io cerco, quando posso, anche ai bambini, ma è un po' difficilino per i bambini, però si prova anche lì, all'adulto e dirgli, signora, il peccato non è la bugia, perché la bugia è la manifestazione del peccato e del peccatore che è in lei. È chiaro? Il peccato è sono falso. Perché la bugia dice che il tuo peccato è la falsità, è la doppiezza. Mi spiego? Allora il problema è questo, che il rischio della vita cristiana, così come si vive, è che è un aggiustamento etico-morale delle buone abitudini di essere bravi, di fare i bravi. Guardate solo alle nostre scelte quaresimali. Quali sono? Sono un aggiustamento esteriore della nostra vita per rimetterla e ridargli un tantinino, almeno una sorta di fisionomia che assomigli un po' a quella di Gesù. Sì, ma se il tuo cuore, se tu continui però ad ascoltare la tua chiamata, tu puoi anche dire in questa quaresima pregherò 10 ore, ma non succede niente. Tu continuerai ad essere estraneo a Gesù. Mi spiego? Mi spiego? Se tu rimani in quella chiamata lì e non smetti di ascoltare la tua chiamata e non cominci ad ascoltare Lui, ecco, e quindi non esci da te, ma definitivamente, e cominci ad entrare nella sua chiamata per entrare in Lui, tu vivrai tutta la tua vita a far che cosa? Ad aggiustare te e Gesù, a cercare di questa sorta di convivenza di due vite che rimangono due. Che rimangono due. Mi spiego? Quando parlo una volta si diceva ai fidanzati, oggi no, perché tu fai il corso, che infatti, meno male che dopo 40 anni, che non era più così, finalmente lo chiamiamo, non lo chiamiamo più per i fidanzati, ci abbiamo messo un po' di anni a chiamarlo corso in preparazione al matrimonio, perché i fidanzati quanti anni è che non esistono più? Sono i fidanzati, come si chiamano? Conviventi, ecco.
Compagni.
Non all'ultimo, al penultimo corso che ho fatto, quando si sono presentati, erano 17 coppie, ce n'era una che non convivevano. Quando si sono presentati, hanno detto noi conviviamo da 2 mesi, da 4 mesi, quegli altri da 8 mesi, da 1 anno e mezzo, noi conviviamo da 5 anni, abbiamo già un bambino. È arrivato, io lo sapevo, quelli lì non convivevano, sono arrivati loro e lei ha detto noi non conviviamo ancora, ma andiamo presto a convivere. Perché si sentiva fuori posto. Non era vero che avevano in mente di andare a convivere. Però lì su due piedi ha dovuto in qualche modo, salvare baracca e burattini. Ha detto no, però andiamo a convivere in fretta. Non spaventatevi, siamo normali anche noi, perché andiamo a convivere in fretta. Capite? Allora, nel corso di preparazione del matrimonio, uno dei passaggi essenziali è che se uno entra nella vita del matrimonio, dell'amore, se tu entri e continui a rispondere alla chiamata dell'io, quel matrimonio lì salterà, quel rapporto, quell'amore lì salterà, perché l'amore è quella è quella cosa che comincia nel momento in cui tu non rispondi più alla tua chiamata, ma alla chiamata dell'altro, del noi. È chiaro? È la stessa cosa, per il discepolo con Gesù, E guardate che il rischio qual è? È di trasformare il nostro cammino di preghiera spirituale in uno sforzo che noi facciamo di dire no, non devo più fare così, adesso farò cos'ha. Insomma, se hai fuso il motore, è inutile che tu continui a cambiare le luci dello stop della macchina e dici cambierò il finestrino per vedere chi c'ho dietro. Non va. Se non c'è questo passaggio di cui parlavamo stamattina, questa uscita da te per entrare in Lui e cominciare ad ascoltare Lui, tu continuerai a seguirlo, ma vivendo la tua vita, la tua, quella che è dentro di te, ma non comincerà mai la sua vita a vivere in te. Mi spiego? Per cui è per questo che dico, il seguire uno vuol dire rimanere comunque uno esterno all'altro, no? Infatti, quando invece si parla dello sposo, si dice che i due saranno una carne sola. E Gesù, quando parla di sé e del Padre, dice: io e il Padre siamo Filippo, cos'è che mi chiedi? Perché tu non pensi che io e il Padre siamo un tutt'uno? Tu credi forse che io non sono nel Padre, non vivo nel Padre e il Padre non è in me? Tu pensi che le parole che io dico non sono quelle del Padre? L'ha vissuto Gesù l'uscita, da sé per entrare. È chiaro? Se non avviene questa cosa, voi vi troverete sempre una sorta di vita esteriore e di una vita interiore che tra di loro sono estranee una all'altra, no? Che il vostro cuore vuole una cosa, però leggete nel Vangelo che ce n'è scritta un'altra, e allora voi cosa dite? No, adesso devo fare la volontà di Dio. Il problema è che però dentro di te ne vive un'altra. E se tu vai avanti tutta la vita così, io e il Padre siamo due cose. Io e Gesù siamo due vite diverse. E guardate che è lì che poi la missione, è lì che poi si gioca. Perché poi, dicevamo, viene fuori quello che c'è dentro. E siccome dentro c'è e io vivo dentro la mia chiamata e non la sua, normalmente che cosa verrà fuori? Finché il carnevale tiene e le maschere tengono, viene fuori. Poi se uno mi schiaccia il piede, a quel punto cadono le maschere e viene fuori quello che sono, come sono. Cioè, voglio il posto. Vi ricordate? Non vi conosco. Mai visti? Estraneità. È il Gesù che lo dice. Attenzione, perché non ce ne si rende conto che nella vita io ero partito con una chiamata, poi non mi sono reso conto in itinere che quella chiamata lì ho cominciato a non ascoltarla e silenziosamente si è, in maniera serpentina, ha cominciato a chiamarmi un altro, come là nel giardino. E poi ho cominciato ad ascoltare quell'altra chiamata. Per cui è indispensabile questa uscita da sé. È indispensabile questa uscita da sé. Vivere il cammino spirituale vuol dire uscire da sé, perché solo se tu esci da te entri in Gesù. Tu non puoi continuare a dire non esco da me ma entro in Gesù. E è quello sforzo lì che fai. Non esco da me ma cerco di entrare in Gesù. Passerai tutta la vita a mettere insieme due vite che non possono stare insieme, perché, come dice Gesù, o servirai uno o servirai l'altro. Non potete servire due padroni. Ecco perché Gesù dice: chi mi vuol seguire, che cosa deve fare? Deve seguire i comandamenti? Bravo. E al giovane ricco, quando lui ha detto no, ma io i comandamenti li seguo tutti, e allora ha detto: beh, allora va, perdi te stesso, le tue cose a cui tu sei attaccato. E ma io volevo non rinunciare a quelle lì, però seguire anche i comandamenti, tenere insieme. Attenzione, non prendere sul serio. E sul serio vuol dire metterla a tema nella mia vita. Questa questione vuol dire rischiare per tutta la vita una... Io non so come si possa per tutta la vita continuare a... Metti insieme, poi non stanno insieme, poi rimetti insieme, poi non stanno insieme, poi rimetti insieme, perché sono come i due poli che si respingono. E uno tutta la vita è un taglio e cucito continuo che mi fa e vi fa venire in mente che non vino nuovi, non tre vecchi, che succede? E la lotta è proprio, ecco perché c'è questa lotta dentro, tra la voce di Dio e quella del mio io. E lì devo uscire io. E il mio io è un bel faraone, che più lo ascoltiamo, più lui sta bene. E guardate che per noi gli anni passano, ma il faraone rimane... non dà segni di vecchiaia lui, Sta benone anche a 80 anni nostri, ma lui ne è sempre 20, E come si fa sentire? E questa uscita avviene attraverso l'entrata nella Pasqua di Gesù, cioè la morte del nostro io per la resurrezione in noi del nostro Dio. Cioè, se io esco da me, è chiaro che è una sorte di morte, ma è l'unica possibilità. Ecco perché vi ho detto che la chiamata è la nostra salvezza. Se noi dimentichiamo e perdiamo la chiamata, siamo finiti, siamo persi. Allora, mettendoci in preghiera oggi, ecco, provate proprio a dire, ascoltare la pagina del Vangelo e non tanto a dire: Signore, ma io qualche volta sono venuto a chiederti qualche posto, non mi pare, allora sono a posto. No, la questione invece è quella di dire: Signore, c'è forse estraneità tra me e te? Quale chiamata nella mia vita in questi anni sto ascoltando di più, la tua o la mia? Normalmente, nel quotidiano, io chi ascolto? La voce dello Spirito o la mia voce, quella del mio io? A quale di queste chiamate io mi piego? Da quale di queste due chiamate mi sono lasciata fare? Qualcuno, nei colloqui anche che ho già fatto, qualcuno mi ha detto: in una certa situazione io avevo tutta l'intenzione di, poi quando mi sono trovata lì non sono riuscita. Per cui la voce della chiamata di Dio l'ho sentita, ho capito e lo volevo, ma nella situazione a un certo punto è arrivata l'altra chiamata, è stata più forte. Quante volte uno dice, avevo detto che dovevo tacere, che non dovevo dire, che non dovevo, e poi non ce l'ho fatta. È stato più forte di me. Pronto? Chi è che è stato più forte di te? Come si chiama? Chi è che hai ascoltato? Chi è che ha vinto? Ah, pronto? Eh sì. E allora dire, Signore, ma qua a quale chiamata? Non è che anch'io come i discepoli sto vivendo cercando di mettere insieme due chiamate, la tua vita con la mia vita, alla quale non ho rinunciato, continuo a non rinunciare alle mie idee, ai miei schemi, a quello che voglio io, a quello che è il secondo me, il per me. Io vedo, io sento, io so, io qui, io... E poi il problema è quello, è che la chiamata che ascoltiamo è quella che ci costruisce e ci fa. Ed è per questo che Gesù e i discepoli si sono trovati estranei. Il dramma qual è? È che Gesù ha sentito l'estraneità dei discepoli e si è sentito estraneo a loro. Loro no, per loro era tutto a posto. Perché la voce, pronto? La voce di quello là ha questa forza. Ti spegne tutto, Cioè tu non ti accorgi, Voi pensateci, quando voi ascoltate l'altra voce, voi a volte siete convinti che tutto è a posto, Provate a pensarci se non è così e non vi accorgete. Ecco perché c'è bisogno che poi esista uno che arriva e che ce ne dà una bella secca e che ci dice, ma tu nella tua vita a chi stai rispondendo? A chi vuoi rispondere? Chi è il Signore della tua vita? Il tuo io? Vai avanti allora. Vedremo cosa raccoglierai. Ecco, chiediamo al Signore di aiutarci a comprendere, a dire, ma Signore, e quindi dire, Signore, allora fammi uscire. Avete in mente che il Papa ha parlato di Chiesa?
Uscite.
E quindi vedete che tutti questi discorsi valgono. Il Papa parla che nella Chiesa c'è tanto autoreferenzialità. E che cos'è questa? È quella chiamata lì, Vuol dire che la Chiesa non sta rispondendo allo Spirito, ma, e attenzione, perché se non si risponde allo Spirito, raccogliamo solo cocci, perché lo Spirito costruisce. L'io? Certo, la Torre di Babele. Bene.